Podcast dalla parte del torto.
Ciao a tutti, noi siamo la classe d'Arzacca e ringraziamo di averci offerto nuovamente la possibilità di venire qua radiofonicamente. Noi siamo il gruppo di Cin, Massimo, Eugenio ed io, Angelica. E ci chiamiamo Apertura Allegra, appunto perché cercheremo di farvi ridere un po' con battute, barzellette, indovinelli e colmi. Adesso lascio la parola ad Eugenio, che vi racconterà alcune barzellette.
Ciao, io sono Eugenio e vi racconterò alcune barzellette. Una di queste fa... Pierino ha appena imparato ad andare in bici, così mentre parla dice alla madre: «Mamma, mamma, senza una mano!» «Bravo Pierino, bravo, ma stai attento a non cadere!» «Mamma, mamma, senza piedi!» «Bravo Pierino, bravo, ma attento a non cadere!» Ad un certo punto, da dietro casa, sbuca Pierino e dice alla mamma: «Mamma, mamma, fenfa denfi!» E adesso ne racconterò un'altra, sempre abbastanza carina, mi ha fatto ridere molto quando l'ho letta. Mi sono comprato casa nuova e l'ho voluta tutta tonda. Come mai è così strana? Perché quando mia suocera l'ha scoperto mi ha chiesto se ci sarebbe potuto essere un angolo anche per lei. E un'altra invece fa: un giorno il padre di Pierino dice a Pierino: «Se hai preso un bel voto ti regalo 10 euro». Allora Pierino gli dice: «Papà, allora ti do una buona notizia. Hai preso un bel voto? No, però ti risparmio 10 euro». E adesso... Lascio la parola a Massimo, che vi racconterà alcuni indovinelli.
Ciao, io sono Massimo. Adesso vi racconterò degli indovinelli. Cosa dice un'anguilla ad un'anguilla arrabbiata? Stai tranquilla. Cosa bisogna portare quando vai al mare con il tuo cane? Il canotto. Perché molti italiani usano la Fiat Panda? Panda in giro. Adesso vi presentiamo qualche freddura raccontata da Angelica.
Ciao, sono Angelica e oggi vi racconterò qualche freddura. Ma se esistono i messicani, esistono anche i Ronaldo Gatti? Un commercialista è triste perché è partita IVA. Pierino viene interrogato dalla maestra, che le chiese: «Pierino, ascoltami bene, io studio, tu studi e gli studia, noi studiamo, voi studiate e si studiano. Che tempo è?» «È tempo perso, signora maestra». Cosa fa un ginocchio sulla neve? Rotula. E per chiudere in bellezza ci sarà Cin con i suoi magnifici colmi.
Ciao, sono Cin e vi racconterò del colmo. Qua è il colmo per un'azienda di carta igienica. Andare a Lodoi. Qua è il colmo per un pescatore. Avere la moglie sarda di nome Alice. Qua è il colmo per un giardiniere. Piantare la fidanzata. Qua è il colmo per un idraulico. Non capisci un tubo. Qua è il colmo per un hostess. Capire tutto al volo.
Volevo farvi una domanda. Secondo voi che cos'è la comicità?
La comicità può essere qualunque cosa che fa ridere e che può fare anche riflettere in ogni caso. Spesso comicità viene nei momenti spontanei, sia quando uno magari cade in maniera comica che quando uno racconta una barzelletta che già conosceva.
Un'altra domanda, sempre sul tema: che cosa fa scattare la risata? Cioè, perché si ride a una barzelletta?
Perché, cioè, per esempio a me le barzellette non fanno molto ridere quando vengono proprio raccontate, già con l'idea che devi ridere, cioè quasi mi viene... spontaneo, viene di venire per forza spontaneo ridere quando parte la risata che neanche riesce più a fermarti. Quella secondo me è la vera risata. Poi okay, ci sta a fare un sorriso quando uno racconta qualcosa che comunque fa ridere.
Allora, una cosa è quanto è contagiosa una risata, è un po' come lo sbadiglio, no? Che in fondo è l'opposto, sì, di una risata, ma ti porta a ridere. Però il primo che si mette a ridere, beh, ci sarà qualcuno che comincia a scatenare la risata collettiva. Ecco, il primo che comincia a ridere, perché comincia? Cos'è che lo fa ridere?
Beh, magari dipende da... A qualcuno può far ridere, ad altri no, ma dipende anche da come viene raccontata una barzelletta, perché se viene raccontata tutta uguale, con lo stesso tono, non fa molto ridere.
e su questo siamo assolutamente d'accordo. Però, se ci pensate bene, nella maggior parte dei casi le barzellette raccontano un incidente, una figuraccia, quello appunto che scivola sulla buccia di banana che continua a far ridere da 300 anni, credo da quando sono arrivate le banane in Europa, probabilmente. Cioè è sempre l'elemento di qualcosa che ha fatto male a qualcun altro, o no?
Quasi sempre.
Ah, ecco.
Non sempre proprio. Cioè nel momento in cui abbiamo raccontato adesso, ad esempio, Massimo gli indovinelli, nessuno si è fatto male per far ridere.
Ma infatti gli indovinelli sono un'altra cosa, così come i colmi. In genere sono basati su giochi di parole. L'indovinello classico è quello in cui le parole hanno un significato diverso da quello che sembra. È questo che ti spiazza. Per esempio, un vecchissimo indovinello, questo è proprio antico, allora è intitolato La buona madre. E dice: lavora d'ago fino a mezzanotte per riparare le mutande rotte. Qual è la soluzione dell'indovinello, secondo voi? Quello che avete sentito racconta, fa vedere l'immagine di una signora che con ago e filo cuce, rammenda appunto delle cose rotte. E invece la risposta all'indovinello è la bussola. Perché allora la bussola segna il nord.
Okay.
E il nord è detto anche, o era detto anche, adesso non si usa molto più, ma era detto mezzanotte, come il sud è detto mezzogiorno.
Sì.
Allora la bussola ha un ago che segna il nord, quindi lavora d'ago fino verso mezzanotte per riparare le mutande rotte, ovvero per fare in modo che tu non sbagli la rotta della tua nave, della tua barca. E se sei uscito di rotta, la bussola ti aiuta a cambiare, a mutare la rotta che stavi seguendo. Ecco, questo è il meccanismo alla base di tutti gli indovinelli. Quindi non è una cosa, l'indovinello non deve necessariamente far ridere, l'indovinello deve spiazzare.
Infatti è la dissonanza, come in musica, è la dissonanza col contesto, le parole che hanno un altro significato. Per esempio, un amico che si diverte tantissimo sui fatti del giorno di fare delle buffe, diciamo filastrocche, che hanno sempre un dato di ironia sul fatto del giorno, giocando sempre sulla parola, su un nome che somiglia magari a un personaggio storico, ha una fantasia sconfinata e sono divertentissime. Ogni tanto noi tre amici ci ritroviamo e ce le leggiamo tutte.
Ecco, e i colmi, l'altro genere che avete presentato, quelli sono una cosa più simile agli indovinelli. Sono fatti per far ridere, a differenza dell'indovinello. Però sono basati sempre sul fatto di un uso
delle parole diverso, insomma.
Esatto, un dei significati delle parole, o il fatto che sia un'immagine paradossale. Ecco, il pescatore sardo che ha la moglie che si chiama Alice è un caso tipico proprio di questo genere. Ma voi avete mai inventato una barzelletta, un indovinello, un colmo?
Sul momento sì. Cioè, diciamo che sul momento magari mi viene in mente una cosa a caso, che può essere un indovinello o un colmo, però poi il giorno dopo già me li sono scordati.
Vabbè, però c'è l'elemento creativo.
Sapete cosa fa una Alice bagnata? Si acciuga.
Diva, sei rimandata. Cioè, li hai ammutoliti. Renditi conto.
Beh, eravamo in tema pescatorio.
Va bene.
Vi svelerò che l'ho inventata io.
L'hai inventata tu.
Pensa tu.
Allora diciamo la verità, vergognati. Va bene, ragazzi, abbiamo altro da aggiungere?
No.
E allora possiamo
salutare.
Salutarci.
Ciao, ciao tutti.
Ciao. Tutti.
News.
Buongiorno a tutti, io sono Mario Null e sono insieme a miei altri due compagni.
Io sono Rashmi.
Io sono Gaia.
Parlo di un news che è stato molto detto in questi giorni. Il coronavirus. Il virus cinese è anche detto coronavirus. Ci sono molte voci che dicono che il virus è stato trasferito da un serpente o un pipistrello e adesso si dice che è stato creato contro un possibile attacco americano in laboratorio. Il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni. I cinesi hanno rifornito tutti i farmaci a Shanghai di 3.000 mascherine perché il virus si trasmette anche dalla bocca e dal naso e agli orecchi.
Scusa, 3.000 mascherine a Shanghai servono forse per un condominio? Shanghai ha 30 milioni di abitanti.
Sì, ci sono più di 90.000 persone infettate.
Ma sì, infatti c'è 3.000 mascherine solo in una farmacia.
Ah, per farmacia. Ah, ecco.
È stato detto dalla sanitaria, è stato detto di lavarsi sempre le mani perché per quello che toccano ormai possono essere infettati.
Il virus si sta espandendo anche in Europa
in Germania con un uomo ritornato da un viaggio in Cina e adesso in isolamento e sotto controllo medico. Altri infettati in Francia, 3 casi che sono stati già confermati. E questi anche loro, questi 3 francesi, sono anche loro ritornati da un viaggio in Cina. E infatti anche ieri sera a Roma c'è stato un asiatico che si è sentito male e il 118 è arrivato molto presto, che hanno detto che potrebbe essere che è il coronavirus. E questo asiatico è andato allo Spallanzani di Roma nel reparto di malattie infettive. Inoltre in Cina sono più di 100 morti e 1300 infettati.
Beh, diciamo che gli ultimi dati che ho visto questa mattina dicono 177 morti e circa 9000 contagiati.
Sì, perché infatti il virus è molto veloce. Ogni ora almeno 2 si infettano, ogni 2 persone ogni ora si infettano, è molto veloce questo virus.
Ok, io invece parlerò di un altro tema. E
allora aspetta un attimo, rimaniamo ancora un attimo sul coronavirus, okay. Perché le cose che avete detto sono interessanti. Però c'è da dire che ci sono anche molte false voci che circolano su questo virus. Ogni volta che c'è un'epidemia in qualsiasi parte del mondo, salta fuori qualcuno a dire che è stato un virus creato in laboratori militari, eccetera.
Sì, come arma biologica.
Ecco, finora è sempre stato dimostrato che non era vero, perché in natura già ce ne sono più che a sufficienza di virus e batteri che magari prima non erano entrati a contatto con l'uomo. Finora è stato smentito che siano originati dai serpenti o dai pipistrelli e in realtà si sta ancora cercando l'animale dal quale il virus è saltato sull'essere umano, per cui insomma su questo ancora non ci sono certezze. E un'ultima cosa, si sta verificando un po' in tutta Europa una situazione assurda, per cui il tuo vicino di casa cinese, che sta qui da 30 anni, che non si è mai mosso da Roma, viene improvvisamente guardato con sospetto, come se fosse il fatto di essere cinesi la causa di un possibile contagio. E non si va più a fare acquisti nei negozi cinesi o a mangiare nei ristoranti cinesi. Questa è una, secondo me,
un'esagerazione,
un'assoluta follia proprio, perché non è la persona cinese quella che può provocare il contagio, è chiunque sia stato nelle zone a rischio e venga qui, che può essere anche un italiano che ritorna da Wuhan, per esempio.
Ma sì, sì, certo, questa qua è una cosa logica, perché comunque noi ormai siamo su un'idea che siamo un po' chiusi con la mente. Cioè, questa persona è cinese, quindi noi pensiamo che ha il virus, ma non è vero, perché cioè, dovrebbe venire dalla Cina, cioè nel senso, da un viaggio dalla Cina viene qui, potrebbe avere il virus, ma non è detto che ce l'ha. Se invece è nato qui, è da tanto tempo che sta qui, è impossibile che ha il virus.
Almeno per ora, perché se poi si diffonde in varie parti del mondo tutto è possibile.
Sì. Io invece tratterò un altro argomento molto parlato in questi giorni ed è la morte di Kobe Bryant, una leggenda del basket. È accaduto domenica 26 gennaio con la figlia Gianna, 13enne, a causa di uno schianto con l'elicottero in cui stavano con altre 7 persone. Il comandante cercava di evitare la nebbia e ha perso il controllo, l'elicottero ha cominciato a girare e si è schiantato su una montagna. Questa notizia ha traumatizzato tutti i giocatori e i tifosi e anche gli amici, i parenti, soprattutto visto che adesso la moglie e la figlia di 4 anni e la figlia di 18 anni adesso vivono da sole. Nel basket stanno facendo un sacco di cose per memorarlo, per onorarlo, e perché comunque adesso era una leggenda e è stato pure inserito Wall of Fame, che è il muro dei giocatori famosi.
Parlava italiano, come mai?
E Kobe Bryant, sì. Infatti la figlia si chiama Gianna, che è un nome italiano, perché è stato in Italia.
Ho saputo, non sono esperta, che abbia cominciato proprio a giocare a basket in Italia,
sì,
credo in Emilia,
sì,
vero?
Sì, è stato il suo inizio.
Sì, ha cominciato a Rieti.
Ah no, allora nel Lazio.
Esatto, nel Lazio, perché il padre si era trasferito appunto a Rieti, poi dopo era stato a Reggio Calabria e in alcune altre città, perché insomma ha girato un po' con varie squadre, ma lui ha cominciato a giocare in Italia, non solo, ma raccontava che siccome sua madre non amava cucinare, però aveva scoperto le rosticcerie italiane, lui è cresciuto a lasagne, supplì e con pizza e cose di questo genere, e quando poi è andato a giocare negli Stati Uniti ha avuto delle difficoltà all'inizio perché ormai parlava malissimo l'inglese.
Sì, sì, è vero, l'ho letto pure io e comunque sono un appassionato del basket anch'io.
Ecco, quindi sai anche i rapporti tra Kobe Bryant e Mike Jordan.
Sì, e anche LeBron James, che era diciamo come un suo migliore amico, che hanno fatto un sacco di cose per onorarlo in casa. LeBron James ha appeso una sua maglietta con tutte le firme, le scarpe, un sacco di cose.
Perché poi, se ben ricordo, Kobe Bryant era terzo in classifica per numero di punti segnati.
Sì, adesso LeBron James però l'ha superato.
Purtroppo con lui è mancata anche la
figlia,
delle figlie.
13enne.
Piccolina, sì. Infatti.
E insieme nell'elicottero c'erano altre 7 persone, di cui una compagna di squadra della figlia, che anche lei era piccola, e i genitori. Quindi una tragedia.
Direi proprio di sì, visto che c'è stata molta emozione per questa improvvisa scomparsa di un grandissimo campione. Che cosa è successo sui campi di gioco dopo che si è saputa questa cosa?
Sì, molti giocatori si sono fermati 24 secondi nel campo avversario, che è una regola che bisogna in genere finire prima dei 24 secondi, se no va a palla agli avversari. Quindi si sono fermati 24 secondi, visto che il numero della sua maglietta, quella recente, è il 24, e nel campo proprio non si può stare 8 secondi, visto che il suo numero iniziale di quando era giovane era 8, e si sono fermati 8 secondi sempre per onorarlo.
Oh, tra l'altro una caratteristica sua è stata di giocare per quanti anni? Più di 20?
Più di 20, sì.
Nella stessa squadra?
Sì, nei Lakers.
Lakers di Los Angeles?
Sì.
Che non è una cosa che succeda così spesso.
No.
E un'altra caratteristica è che lui è passato alla NBA subito dopo il liceo, senza passare per l'università, come invece è normalmente per tutti i campioni.
Si faccia, sì, è vero.
Per meriti di eccezionale capacità nel gioco. Sì, pare che fosse anche una figura, emotivamente una bella figura, di una persona,
sì,
empatica, generosa, eccetera.
Ma sì, comunque aveva 41 anni.
Era giovane.
Quindi non era,
sì,
cioè era giovane.
Era all'apice della sua carriera. Non so se vogliamo tornare un attimo indietro al discorso del coronavirus, solo per dire una piccola cosa. Mi viene in mente da quello che dicevate prima, che appunto siccome è scoppiata l'epidemia in Cina, si pensa che qualunque cinese, anche che non sia mai andato in Cina, possa contagiare chi non ha la malattia. E invece si dimentica che appunto un inglese che va in Cina è stato nella città che adesso è in quarantena. Avete seguito tutta la questione di questa città isolata, nessuno può entrare, nessuno può uscire, portano delle merci controllate.
Sì, ma infatti c'è anche una mia opinione su questo fatto, è che sarebbe, ma non solo una città dovrebbe stare in quarantena, ma secondo me gli aeroporti dovrebbero chiudere. Sarebbe un dramma enorme, perché c'è chi deve andare a fare un viaggio da tutt'altra parte, chi per lavoro, ma secondo me sarebbe una cosa per tutti, cioè che tutti potrebbero sopravvivere, diciamolo così.
Questa per me è una mia opinione.
Magari i cinesi, magari quelli, cioè non per forza i cinesi, quelli che stanno nella zona dove si prende il virus, vogliono trasferirsi per non prenderlo, magari non se ne sono accorti che ce l'hanno anche loro e quindi lo trasmettono alle altre persone.
Però dovresti fermare il mondo, perché tutti quelli che sono stati nel periodo di incubazione, che ormai sono tornati a casa in Europa, in America, in Sud America, in Africa, e non sanno di averlo, e come fai a, allora dovunque scoppia un caso metti in quarantena? Diciamo che in genere l'OMS decide, in questo caso la Cina ha fatto in autonomia e ha isolato la parte più pericolosa. Però è molto importante per questo caso, ma per tutti i casi, la prevenzione. Quindi non caccia alle streghe, ma intelligente contrasto, oltre a tutte le misure appunto di contrasto che tra l'altro sono state lodate dalla virologa italiana di Capua, che noi abbiamo tempo fa diciamo citato nelle nostre trasmissioni. Lei insomma ha detto che le misure prese sono state adatte, che stanno condividendo con tutti i laboratori del mondo per trovare, isolare le cause eccetera, ma la prevenzione è importante: lavarsi bene le mani, portare una mascherina, cambiare, lavare spesso gli abiti, come dire, ci ripara dal coronavirus e ci ripara anche dall'influenza, sì, dalla varicella. Quindi le buone pratiche igieniche sono sempre state nella medicina un presidio intelligente.
Sì, ma secondo me però sarebbe anche meglio, cioè, fermare il mondo invece di fermare una vita, cioè, secondo me è la mia logica.
Sì, è una logica, ma abbastanza impraticabile, anche perché le quarantene da sempre servono a rallentare la diffusione delle malattie, ma non le blocca mai, perché qualcuno che riesce a sfuggire al perimetro della quarantena c'è sempre, e quindi l'importante in questo momento è rallentare la diffusione del virus in modo da dare più tempo ai laboratori di ricerca per trovare mettere a punto un vaccino che possa servire, quello sì, a bloccare la diffusione, perché i vaccini salvano le vite, che ne dicano gli antivax.
Ma infatti a Pechino hanno chiuso scuole e università per appunto placare questo virus, per non farlo trasmettere ad altre persone, per altri morti. Perché infatti sempre nel mondo tutti gli scienziati stanno cercando un vaccino che potrebbe eliminare questo virus.
Ok, allora ci ha fatto piacere stare qui e raccontarvi queste news e vi salutiamo. Arrivederci.
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 I can't stay, I'm on a wire, and I don't like to
Letto e Riletto.
Buongiorno a tutti, noi siamo Alessandro, Giorgio e Andrea, più Abdo però che oggi è assente. E oggi volevamo parlarvi di un tema molto difficile, di pensiero di Umberto Galimberti, filosofo, sociologo e nonché giornalista della Repubblica, e dei promessi sposi nelle scuole. E lui si pose anche questa domanda in un'intervista che rilasciò tempo fa: fin dove spingerà l'Occidente a seguirlo? Adesso passo la parola alla mia compagna Giorgia.
Io parlo di un pezzetto di quello che ha detto Galimberti all'intervista riguardo ai promessi sposi. Secondo lui la scuola non educa. Come si può pensare di educare i ragazzi a scuola leggendo i promessi sposi? Un libro il cui messaggio è: la provvidenza fa la storia, si insegna la passività più totale. Si parla con le parole del cristianesimo puro. Auspico, spero. Si insegna che il passato è male, il presente è di federazione. E il futuro speranza. Ma cosa c'è da sperare? Il futuro non è un tempo che porta rimedio. Adesso passo la parola al mio compagno Alessandro.
Ah sì, per Umberto Galimberti non si dovrebbe studiare i promessi sposi perché educano riflettono il cristianesimo puro. E quindi per lui il passato è male e il futuro è speranza, ma secondo lui non c'è niente da sperare.
Umberto Galimberti fa una critica molto radicale ai promessi sposi e al fatto che si insegni nelle scuole. Posso esprimere il mio parere personale. I promessi sposi è un libro scritto nella prima metà dell'Ottocento e che riflette un pensiero che per l'epoca era anche non proprio ortodosso, diciamo, perché faceva riferimento a una particolare forma di cattolicesimo che non era quello ufficiale dell'epoca. Ma detto questo, secondo me il valore dei promessi sposi è un valore soprattutto letterario, perché è comunque il libro che rappresenta la nascita del romanzo italiano, sostanzialmente. Perché prima si andava per poemi, di fatto, oppure per saggi, pamphlet, cose del genere, ma il romanzo in Italia di fatto non esisteva. Allora, io credo che dipenda da come viene presentato e da come viene fatto leggere, nel senso che un conto è leggerlo passivamente, dire sì sì è tutto giusto, tutto bello e tutto vero, un conto è leggerlo criticamente e ragionarci sopra come stiamo ragionando adesso.
A questo proposito volevo dire che quando ho letto io i Promessi Sposi alle medie, molti adulti facevano un po' questa critica, non esattamente quella di Galimberti, ma appunto che fosse qualcosa di vecchio, di desueto, di cattolico. Premesso, io non sono particolarmente religiosa, anzi diciamo per niente, invece io leggendolo mi ci appassionai incredibilmente, perché non è un genere poi nemmeno successivamente letterario che mi ha particolarmente come fan. Ma quello che io oggi vedo è proprio la novità del toccare un mondo assolutamente popolare, quello che era di tutti, i sentimenti di tutti visti in modo semplice, tutte le personalità nel gioco di potere della vita e anche quello che un po' era e che è sempre, no? Chi non ha i diritti e non riesce a farsi valere e quindi poi tutte le personalità, l'ambiguità, il povero Don Abbondio, no? Era ambiguissimo, sì. E quindi magari aveva anche capito che doveva seguire buoni sentimenti, ma era tormentato dalla paura, quindi preferiva lasciare a morire quei poveretti, cuocerli nel loro brodo, non muoveva un ditino per aiutarli perché il potere gli faceva paura. Quindi ci sono tutto il gioco sui diritti. E quindi anni dopo c'è stato addirittura l'Università Cattolica di Milano che nella Fondazione Stella ha analizzato tanti romanzi dal punto di vista della giustizia e ha cercato di capire tutti gli elementi di giustizia e di ingiustizia all'interno dei romanzi. E i Promessi Sposi ha avuto una parte in questo lavoro bellissimo. Sono stati 3 anni di master per un gruppo di giovani mediatori di giustizia riparativa, che è un po' l'ultima frontiera della giustizia, cioè non incarcerare ma cercare di riparare al danno, no? Più con un'attenzione verso le vittime. E questo romanzo invece risulta emblematico. Quindi incredibilmente non siamo d'accordo con Galimberti, che invece è stimabilissimo come...
No, anche perché su molte altre cose mi trovo spesso d'accordo con quello che sostiene Galimberti. In questo caso in effetti anch'io no. Ma detto questo, voi avete letto I Promessi Sposi?
Spezzettoni, sì, non tutto, però spezzettoni di...
Certo, sì. Ecco, qual è il vostro pensiero sui Promessi Sposi?
A me piace, cioè mi appassiona, sì. Che comunque Renzo e Lucia fanno il tutto per sposarsi.
Quindi lottano contro delle avversità.
Esatto. Pure anche a me piace, però solo che cioè, è un po' pesante. Poi se bisogna studiarlo, comunque poi diventa anche un po', come dire, un po' pesante.
No, a me piace studiarlo, è bello.
Ma comunque no, capisco il tuo punto di vista, perché le cose, i libri che sono stato obbligato a studiare a scuola mi risultavano di una noia mortale, compresi l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide. Riscoperti dopo, senza l'obbligo dello studio, dici, però belli, interessanti.
Posso dire una cattiveria, visto che siamo a scuola, ma voi siete studenti e non vi sentono i professori? È un po' colpa dei docenti, perché io per esempio ho avuto un'insegnante di epica alle medie fantastica, e quindi l'epica l'adoro, I Promessi Sposi li ho amati, guarda un po'.
No, no, indubbiamente, ma infatti torniamo un po', credo, a quello che dicevo prima. Non è da criticare I Promessi Sposi, semmai è da analizzare il come vengono fatti studiare.
Anche a me piace, però vorrei soffermarmi anche su una contraddizione che c'è. Che comunque Lucia fa il fioretto per essere liberata, però dopo, quando Renzo ritrova Lucia, si sposano e quindi questo fioretto in un senso viene sciolto. Non capisco bene perché viene sciolto questo fioretto.
Mi pare che Fra Cristoforo lo spieghi, no? Lo sciolga dando proprio le ragioni prima di morire, perché lei lo aveva fatto diciamo a fin di bene per raggiungere questo scopo, ma era stata come costretta a farlo, esatto. Quindi lei non era responsabile, la responsabilità non doveva cadere su di lei e quindi era ingiusto che lei si facesse carico di questo fardello. Ora, se tu te lo ricordi meglio, magari...
No, sì, era così, che prima di morire Fra Cristoforo scioglie il fioretto che faceva Lucia perché mi viene la parola, perché
appunto era stata sotto costrizione.
Esatto.
Ecco. Sì. E d'altra parte questo è un concetto che sta anche nelle nostre leggi, nei nostri codici, perché quando io sono costretto a sottoscrivere un accordo, un patto, un contratto in cui l'altra parte
è contro...
No, mi obbliga, nel senso che ha il potere di dire, beh, o tu accetti queste condizioni oppure qualsiasi altra cosa possa essere, ti licenzio, ti mando in galera, ti mando 2 killer o quello che è. Si chiama patto leonino nel linguaggio giurisprudenziale. E quindi, in fin dei conti, un fioretto per un cattolico, che cos'è? Un patto con Dio. Uh-huh. E quindi in qualche modo, se questo patto l'ha fatto perché non c'era via d'uscita per ottenere un bene tra l'altro neanche per sé, che anzi era un sacrificio che avrebbe fatto pur di fare il bene di altri, e quindi andava giustamente ricompensato anche da un punto di vista religioso. Teniamo conto comunque che Manzoni continua a essere un cattolico a modo suo,
sì, è vero,
perché si rifà comunque al giansenismo, che era in odore di eresia sostanzialmente all'epoca.
Io volevo dire anche una cosa, che comunque lui prima, Manzoni, non era cattolico, ma poi si convertì grazie alla moglie, quindi diciamo vive una vita più spensierata rispetto a quella di prima.
Cioè, fammi capire.
Cioè, nel senso, comunque è come se rivive due volte, perché comunque la sua esperienza letteraria, diciamo, è lui lì che arriva all'apice, nel senso, per diciamo scrivere I Promessi Sposi grazie alla sua conversione.
Non so, direi che partendo da una critica radicale ai Promessi Sposi siamo approdati a qualcosa di un pochino diverso, e in fondo questo è uno degli scopi, tutto sommato, uno degli strumenti, meglio, della filosofia: arrivare attraverso il confronto delle idee a nuove sintesi e a nuove idee. Quindi direi che abbiamo fatto tutti insieme oggi un buon lavoro.
Sì. Quindi, per chiudere, prima che voi salutiate, chiediamo al professor Galimberti se ci vuole fare una replica.
Ammesso che abbia orecchie per sentire.
Arrivederci.
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 linguisticamente.
Salve a tutti, noi siamo Luca, Giordano, Rita e Giuditta. Salutate.
Ciao.
E oggi si parla dell'ubicazione della lingua, lo spagnolo, dove si parla lo spagnolo nel mondo. Allora, lo spagnolo castigliano, come dicono loro, è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze, della famiglia delle lingue indoeuropee. E secondo un'indagine del SIL è la quarta lingua più parlata al mondo dopo l'inglese, il cinese mandarino e l'hindiundo. Io non ho mai sentito parlare di questo hindiundo, però.
Beh, è la lingua parlata con varie differenze locali in India e in Pakistan e in parte in Bangladesh. Quindi stiamo parlando di un territorio che comprende da solo 1,8 miliardi di persone, che non tutte parlano questa lingua, però molte sì.
E oltre 500 milioni di persone lo parlano. Secondo uno studio del 2018 dell'Istituto Cervantes, lo spagnolo è la seconda lingua madre al mondo. Anche è madre anche del ha la stessa madre dell'italiano, anche il latino. Infatti molte parole si assomigliano fra di loro e hanno comunque una infatti essendo italiano, cioè, è stato più facile imparare lo spagnolo che imparare l'inglese alla fine, perché
però ci sono molte parole che sì, suonano sì, identiche in italiano e in spagnolo, ma hanno significati completamente sì, diversi. Sì. Vogliamo fare qualche esempio?
Dipende, perché ci stanno anche parole che tu non diresti mai, che sono tipo in italiano computer, si dice computer, invece in spagnolo ordenador. Sono parole così. Invece ci sono proprio parole tipo madre, padre, che sono la stessa cosa.
Ecco, e largo?
Largo. Mi trovo impreparato su questo.
Allora, largo in italiano significa largo.
Ok.
In spagnolo significa lungo. Oppure salida.
Vuol dire tipo è salido del è uscito. Uscito.
Esatto, salida sì, vuol dire uscita. Mentre come si dice salida in spagnolo? Subida.
No. Ah.
Subir è il verbo che vuol dire salire.
Ora Giordano ci dirà i luoghi dove si parla lo spagnolo. Passo.
Ciao, sono Giordano. I principali luoghi dove si parla lo spagnolo sono in Spagna, dove ha avuto origine, in gran parte del continente americano settentrionale, centrale e meridionale, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela. In questi paesi è la lingua ufficiale in Porto Rico, assieme all'inglese. Negli Stati Uniti d'America, dove è usato dalle comunità ispaniche, in California, Arizona, Nuovo Messico, Texas e Florida. Manca a New York, dove è la lingua più parlata dopo l'inglese. Nelle Filippine, dove ha parlato una piccola minoranza, in Guinea Equatoriale, antica colonia spagnola. In Medio Oriente, dalla comunità sefardite, che hanno osservato varietà linguistiche molto arcaizzanti. Sull'isola di Pasqua, un'isola dell'Oceano Pacifico meridionale, appartenente al Cile. Il Messico è attualmente lo stato ispanofono più popoloso al mondo, seguito dagli Stati Uniti, che ospitano la seconda comunità ispanofona del mondo. Tra le città ispanofone, la maggiore è Città del Messico, seguita da Bogotà e da Caracas. Adesso do la parola a Rita.
Lo spagnolo è la quarta lingua più parlata al mondo e i luoghi dove è maggiormente parlata è in Europa, America e i territori spagnoli in Africa. E lo spagnolo ha circa 106 milioni di parlanti e lo stato con la più numerosa popolazione
ispanofona.
Mai sentito. E del mondo. E seguono la Colombia con 46 milioni, la Spagna con la Colombia con 47 milioni, la Spagna con 46 milioni, l'Argentina con 43 milioni e gli Stati Uniti con 30 milioni. E del territorio britannico e Gibilterra rivendicato dalla Spagna, l'inglese rimane l'unica lingua ufficiale. E ora passo la parola a Giuditta.
Ciao, sono Giuditta. E, negli Stati Uniti lo spagnolo è parlato da circa tre quarti della popolazione ispanica e attualmente ci sono circa 41 milioni di ispanici che rappresentano il 13,5% della popolazione totale. Di questi quasi 3 milioni non parlano una parola inglese e gli ispanici al momento sono la più grande minoranza degli Stati Uniti e vivono soprattutto in Florida, New York, Texas e California. La stragrande maggioranza di loro provengono dal Messico e dai Caraibi. Inoltre lo spagnolo sta diventando importante lingua di studio con un numero sempre più grande di non ispanici che lo apprendono per ragioni commerciali, politiche o turistiche. Il castigliano è la lingua ufficiale del Nuovo Messico e del territorio americano di Porto Rico. In Brasile, dove il portoghese è la lingua ufficiale, lo spagnolo sta diventando sempre più lingua di studio, cioè è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto il fatto che il Brasile negli ultimi anni ha visto diminuire i suoi scambi commerciali con gli Stati Uniti ed Europa ed aumentare invece quelli con i vicini paesi ispanofoni. Passo la parola a Rita.
In Europa, al di fuori di Spagna, lo spagnolo viene parlato da comunità di immigranti in Italia, e Francia, Paesi Bassi, Germania e Regno Unito. Eppure in Africa, e lo spagnolo viene parlato anche in Africa, e nelle sue ex colonie, e Guinea Equatoriale e Sahara Occidentale.
Tra l'altro in Africa ci sono anche le due piccole enclave spagnole di Ceuta e Melilla, che stanno in mezzo al territorio del Marocco, ma sono parte dello Stato spagnolo. Appartengono geograficamente all'Africa le isole Canarie, che sono una delle comunità autonome che compongono il Regno di Spagna.
È comunque molto bizzarro che questa solo una lingua sia parlata in tutto il mondo. Magari si pensa all'inglese come lingua che comunque sarà parlata anche per colonizzazioni nelle epoche passate, ma anche lo spagnolo, soprattutto in Brasile. È stato comunque una lingua importata, non è che...
Il 17 luglio del 2005 il Congresso Nazionale del Brasile ha detto che lo spagnolo dovrebbe essere la seconda lingua parlata a scuola, che dovrebbe essere insegnata.
Beh, certo, la cosa ha senso, visto che in tutta l'America meridionale, quasi tutto il resto dell'America meridionale parla spagnolo, con piccolissime eccezioni, il Suriname e la Guyana francese, ma per il resto tutti gli altri paesi, insomma, si parla spagnolo.
Sì, anche perché comunque le lingue, per esempio come il cinese o l'indiundo, sono lingue parlate tanto, però solo per il fatto che nella ubicazione dove si trovano, cioè in Cina oppure sempre in Asia comunque, sono un sacco di persone che ci abitano, però al di fuori non è che ne parlano così tanto, perché solo in Cina praticamente fa la media di tutte le persone che le parlano, il resto del mondo è inglese e spagnolo.
Certo, d'altra parte è un retaggio proprio appunto del colonialismo, per cui l'America Latina...
È più una lingua materna quella della Cina, che si parla solo dove si abita. Cioè non è che uno
sì,
impara.
Di fatto ormai è lo stesso anche per lo spagnolo, però diciamo, perché lì c'è stata sì una sostituzione etnica, perché dopo la conquista da parte soprattutto degli spagnoli dell'America Latina, nell'arco di un secolo il 90% della popolazione originaria è stato sterminato. E quindi la lingua più parlata è diventata quella dei coloni, dei conquistatori, anche se ci sono ancora delle piccole minoranze, per esempio, che parlano quechua sulle Ande cilene. Però, diciamo, le lingue più diffuse al di fuori del loro territorio d'origine sono quelle parlate dalle grandi potenze coloniali, quindi lo spagnolo, l'inglese, il francese, l'olandese. Del tedesco è rimasto poco, dell'italiano è rimasto ancora meno da questo punto di vista. Dopodiché l'italiano è una lingua molto studiata.
Sì.
Però per altri motivi, ecco, per motivi più di arricchimento culturale,
sì,
diciamo.
Artistico più che altro.
È vero, perché Andrea ci suggerisce dalle retrovie anche per l'opera.
Monumenti e...
No, ma soprattutto l'opera lirica è in grandissima parte in italiano. Anche autori non italiani come Mozart hanno fatto grandi opere proprio in italiano. Diciamo che nella lirica credo che dopo l'italiano venga il russo come lingua, e poi molto staccato il francese.
Poi volevo aggiungere che lo spagnolo ha avuto un vantaggio perché ha cominciato molto prima a espandersi, a parte appunto la sostituzione etnica che c'è stata in Sud America, in America, portando le semplici influenze da qua, no? E siamo alla fine del 400, diciamo, la scoperta dell'America, Amerigo Vespucci, prima Colombo, eccetera. Allora, il vantaggio anche temporale significa che poi tutte quelle persone mano a mano hanno continuato a camminare nel mondo e lo spagnolo si è sempre più espanso, quindi sono partiti prima rispetto agli inglesi, le cui colonizzazioni sono venute piuttosto dopo.
Ma anche queste lingue sono anche utili anche per parlare tra popoli. Per esempio in Africa ci sono un sacco di etnie e di popoli che parlano lingua e soprattutto hanno religioni, usanze totalmente diverse. In Africa non c'è proprio una persona, cioè giusto nell'Africa settentrionale c'è un po' più di ordine e cose, però il resto dell'Africa è un panico totale. Anche per dare i minimi ordini bisogna infatti usare l'inglese, perché parlano proprio lingue.
O il francese.
Sì.
Perché per esempio in Senegal si parlano 8 lingue diverse.
Sì, sì.
E tra senegalesi ci si capisce parlando in francese, ma che è una lingua che tutti conoscono.
Diciamo che le lingue qui diventano una forma di standardizzazione, no? E anche la relativa, perché capitemi, semplicità, non parlo di semplicità, per esempio confrontata a una lingua all'hindi, all'urdu hindi o al cinese, per esempio, no?
Beh, sicuramente un cinese o un indiano potrebbero dire lo stesso delle nostre lingue, perché comunque appartengono proprio a strutture mentali diverse e quindi sono relativamente più difficili.
Diciamo di sì, ma c'è una complessità alla base un po' superiore per il tipo di lingua, no? Anche nel cinese, banalmente, per come lo si scrive, no? E c'è un ordine, una difficoltà, perché sono tutte le parole vanno imparate, quasi tutte.
Sì. Infatti,
per noi è molto più semplice, abbiamo un sistema molto così lego, a blocchetti, no? Le sillabe, le...
Infatti c'è cinese semplificato comunque, ci sta il tradizionale semplificato.
Infatti, e d'altra parte tu prova a imparare a parlare scioltamente in polacco e poi ne riparliamo, perché praticamente...
Là è pronuncia alla fine.
No, no, non è solo pronuncia, sono regole, perché quando tu, non so, in finlandese hai 17 coniugazioni verbali, in polacco ne hai molte di più. In russo hai 12 verbi che traducono il verbo italiano andare.
Pochi sanno che in Polonia, un po' come nel cinese, ci sono 2 o 3 livelli di lingua. Cioè le persone tra loro si riconoscono anche per il livello degli studi per la lingua che parlano. Data la complessità, quindi se hanno più studiato parlano un polacco diciamo diverso, un po' migliore, un po' più ricco, eccetera, ma alcune classi, diciamo, chi ha studiato un po' meno, alcune parole e alcuni concetti non li riesce a comprendere.
Un po' come in inglese. Esattamente. Siamo arrivati a un'interessante discussione linguistica e anche a ricordarci che l'unica vera sostituzione etnica che sia mai stata fatta nel mondo l'hanno fatto i colonialisti spagnoli, inglesi e in parte degli altri paesi europei, compreso il nostro. Questo giusto per riportare i termini rispetto anche a un dibattito attuale. E direi che su questo, avendo ampiamente sforato i tempi, possiamo salutarci.
Ciao.
Ciao. Ciao, arrivederci.
Arrivederci.
Scientificamente.
Ciao a tutti e grazie di averci offerto la possibilità di venire qua radiofonicamente. Io mi chiamo Priscilla.
Daniele.
Cata.
E vi parleremo del sistema solare. Abbiamo pensato di farci delle domande fra di noi. Inizia Daniele.
Quanti sono i pianeti?
Sono 8 pianeti, escludendo il pianeta nano, Plutone, divisi in pianeti interni che si trovano tra il Sole e la fascia degli asteroidi, e i pianeti sono Mercurio, Venere, Terra e Marte, chiamati anche pianeti terrestri o rocciosi. Invece ci sono anche i pianeti esterni, che sono i più lontani dalla fascia degli asteroidi, e i pianeti sono Giove, Saturno, Urano e Nettuno, detti anche giovani o gassosi.
E qual è il pianeta più lontano dal Sole?
Nettuno è il pianeta più lontano dal Sole, invece Mercurio è quello più vicino. La faccia che viene illuminata dal Sole è a temperature molto elevate.
E invece qual è il più simile alla Terra tra i pianeti?
Il pianeta più simile alla Terra è Marte, e gli scienziati pensano che lì si possa vivere.
Beh, con qualche aggiustamento.
Sì, certo.
Sì.
Molto approssimato, cioè molto approssimato.
Che cos'è il Sole?
Il Sole è una stella, anche detto corpo celeste, che si trova più o meno al centro del Sistema Solare. E è formato da 3/4 di idrogeno e 1/5 da elio e da altre piccole quantità di azoto, carbonio e ossigeno.
Cosa sono le meteore?
Le meteore sono frammenti di asteroidi, più conosciuti come stelle cadenti. E si possono osservare più meteore o stelle cadenti nel periodo dal 9 al 13 agosto.
E come sono detti popolarmente?
Stelle cadenti.
In particolare quelle di quei giorni, di quelle notti.
Le stelle cadenti di San Lorenzo. Cioè.
Dette anche le lacrime di San Lorenzo.
Quali sono le costellazioni più conosciute?
Le costellazioni più conosciute sono l'Orsa Maggiore, l'Orsa Minore, il Grande Carro e il Piccolo Carro.
Il povero Orione? Anche perché nella costellazione di Orione c'è una stella di cui si è parlato molto proprio in questi giorni, Betelgeuse, che è una stella gigante che è prossima a diventare probabilmente una supernova. E quando questo succederà, diventerà visibile anche di giorno, anche perché non è molto lontano dalla Terra, sono 700 anni luce.
Quali sono i moti della Terra?
Allora, per la Terra esistono due moti, un moto di rivoluzione e un moto di rotazione. Il moto di rotazione è intorno al proprio asse e viene compiuto in 24 ore. Compie un ciclo, un giro antiorario e c'è l'alternanza del dì e della notte. Invece il moto di rivoluzione è quando compie il giro intorno al Sole in 365 giorni e 6 ore e c'è l'alternarsi delle 4 stagioni.
E invece quelli della Luna?
La Luna ha tre modi. Un modo di rotazione intorno al proprio asse che viene compiuto in 27 giorni e 8 ore. E anche un modo di rivoluzione intorno al Sole e un modo di traslazione insieme alla Terra fa un giro intorno al Sole.
Rivoluzione intorno alla Terra?
Sì, sì, ho sbagliato, sì. E quando ci sono i solstizi e gli equinozi?
E gli equinozi sono il 21 marzo, quello di primavera, e il 23 settembre, quello d'autunno. I solstizi invece sono il 21 giugno, quello d'estate, e il 22 dicembre, quello d'inverno.
Sempre? Sono date fisse?
No. Sì.
Sì o no?
Sì.
Sì.
No.
No.
Quest'anno è bisestile. Per cui, essendoci un giorno in più, le date cambiano.
Sballano, sì.
Poi, siccome abbiamo detto la rivoluzione della Terra intorno al Sole è 365 giorni e 6 ore circa.
Ogni 4 anni diventa 366.
Esatto, ma questo avviene sempre ogni 4 anni?
Sì.
Sì.
No.
Ma come?
Perché se no si riprodurrebbe quello che è successo nei secoli scorsi, perché il calendario giuliano, che è entrato in vigore 2000 anni fa, era appunto basato sull'anno bisestile ogni 4 anni fisso. Il risultato è che nel XVI secolo c'era una differenza di 11 giorni tra la data astronomica e quella convenzionale terrestre. Per quello venne fatta la riforma del calendario gregoriano, che ha introdotto una differenza sostanziale, e cioè che negli anni che finiscono per 00, quindi quelli di fine di ogni secolo, sono bisestili solo quelli divisibili per 400. Per cui il 2000 è stato un anno bisestile, il 1900 no. E questo serve a correggere appunto quel piccolo errore, togliendo un giorno ogni 100 anni per 300 anni consecutivi.
Non lo studiamo a scuola perché il prossimo caso sarà nel 2100 e c'è il rischio che qualcuno di noi non ci sia.
Beh, se stiamo alle proiezioni che vengono fatte sull'aspettativa di vita di chi adesso ha tra i 10 e i 15 anni, loro ci saranno.
Allora mi raccomando, fateci caso.
Cosa sono le maree?
Sono variazioni periodiche del livello del mare o degli oceani e si possono verificare due volte al giorno. Qual è il colore delle stelle e le sue dimensioni?
Il loro colore può variare da stella a stella, come per esempio il colore del sole, questa stella, è giallo, ma può essere anche azzurro, rosso, arancione. E invece la loro dimensione dipende anche da quanti anni hanno e dalla loro temperatura in gradi.
Voi ogni tanto la notte le guardate le stelle? Riuscite a riconoscerli, Carri?
No.
No.
Quando sto in vacanza.
Perché c'è tanta luce, vero, in
sì.
città?
Sì.
Ma se fossimo nell'altro emisfero, vedremmo le stesse stelle?
No.
E per esempio qual è la costellazione più famosa e più importante dell'emisfero australe?
La Croce del Sud.
A proposito delle maree, tornando indietro sì. di una domanda o due, in Italia, secondo voi, qual è la marea più famosa e conosciuta? L'acqua alta a Venezia.
Vero, vero, sì.
A Venezia due volte al giorno l'acqua si alza e si abbassa. Ogni tanto, quando ci sono particolari condizioni anche di vento, sì. eccetera, l'acqua si alza talmente da invadere tutte le strade, le piazze.
Qualcuno di voi è appassionato di stelle, pianeti?
A me è sempre piaciuta l'astronomia in generale, scienze, questi discorsi, questi argomenti di scienze mi piacciono.
E quindi pensi di seguire studi scientifici dopo le medie?
Sì.
Cosa staresti pensando? Anche una gamma di non so, di tra liceo o facoltà universitaria a cui speri di poter arrivare?
Sicuramente dopo il liceo scientifico prenderò l'università, ma non so ancora che lavoro.
No, ma magari l'ambito di studio che ti piacerebbe seguire.
Diciamo che fin da piccola volevo diventare un astronauta. Volevo andare a mettere...
Ah, quindi le stelle c'entrano.
Sì. Volevo mettere la mia bandierina sulla Luna. Però diciamo che negli anni è un po' cambiato. Cioè, non mi piace più magari come prima, però sono sempre molto interessata.
Allora, bisognerebbe invitare in una delle nostre prossime trasmissioni Samantha Cristoforetti.
Beh, magari, non sarebbe una cattiva idea, eh? Ha reso popolare l'astronomia e l'astronautica soprattutto, e comunque noi in Italia abbiamo avuto una figura per quanto riguarda l'astrofisica e l'astronomia di assoluta rilevanza come scienziata e come donna, come Margherita Hack, che è stata veramente una grandissima persona prima di tutto. Voi l'avete sentito parlare, la conoscete?
Il suo nome è familiare comunque, cioè ho letto molti libri su...
Io anche l'ho sentita e ho letto una sua pagina perché avevo un libro dove parlano di donne che hanno fatto molte cose.
Sì, immagino che a te invece la cosa interessi meno.
Sì, non l'ho mai sentita, cioè l'ho sentita perché mi sembra che ci lavorava mia madre, c'è una scuola che si chiama Margherita.
Beh sì, c'è l'istituto comprensivo Margherita Hack qui nel dodicesimo municipio, di cui fa parte tra l'altro come plesso la Girolami, che è chiusa da 10 mesi per via di un crollo di un soffitto e ancora non sono cominciati i lavori, per cui i bambini dell'elementare sono in giro, addirittura li hanno spediti in un altro municipio, insomma bruttissima storia che ancora non si è riusciti a risolvere. Arrivati a questo punto è ora di salutarci.
Arrivederci.
Ciao. Good, 'cause I'm really falling down. Don't think that I can explain it. We should work it out. Just
wrong and I turn my back to my past and I leave it all behind. And it feels so right. And if it's right, it's good.
Veramente!
Ciao a tutti, io sono Ambra.
Sono Ajar.
Io sono Damiano.
Io sono Alessandro.
Anche oggi abbiamo deciso di parlare del tempo libero, ma in particolare dello sport. Facendo una classifica nella nostra classe, siamo arrivati alla conclusione che 13 persone, tra cui 8 agonismo, fanno sport, mentre le restanti 10 persone non lo fanno e usano il loro tempo giocando al telefono oppure escono nel quartiere con amici. Ora, per essere più precisi, chiederò ai miei compagni che sport fanno e se lo fanno quante ore, dove lo fanno e se è agonistico.
Io lo faccio calcio agonistico, 2 ore per 3 giorni alla settimana più la partita nel weekend, e lo faccio al Campus Eur che si trova dopo Ponte Marconi.
E io faccio calcio 2 volte a settimana e lo faccio 2 ore a settimana e lo faccio al CCCP.
Io vado in palestra, faccio 1 ora, 2 ore a settimana. Ci vado certe volte con mio padre e sta davanti a mia casa.
Mentre io invece faccio nuoto agonistico, lo faccio 4 volte alla settimana, 1 ora e mezza ciascuna. E lo faccio al Monteverde Club, vicino al Largo La Loggia.
Io invece vorrei parlarvi dei concerti che facciamo con la scuola. Per esempio, sabato 25 ci siamo riuniti tutti noi del Plesso Fabiola per passare una giornata insieme. Il professor Andreozzi e Super Gulp ci hanno accompagnato con gli strumenti e ci hanno aiutato a dare energia al pubblico, quindi a farlo partecipare. I brani che abbiamo cantato sono dei medley degli anni 30, 40, 50, 70 e 80, che sono stati presentati da alcune ragazze delle terze. In generale il concerto è stato molto bello e ci siamo divertiti tutti, sia insegnanti che alunni. Ora, per spiegarvi meglio alcune canzoni, i miei compagni Alessandro e Ajar vi parleranno un po' di queste canzoni.
A scuola con l'insegnante di musica abbiamo ascoltato delle canzoni anni 30, 40 e 50. Quella che mi è piaciuta di più è Jordi, di Fabrizio De André. Parla di una persona che mentre attraversava il London Bridge ha visto una donna piangere perché avrebbero ucciso il suo compagno. Il cantante dice: impeccheranno Giorgio con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re vendendoli per denaro. La donna implora a non uccidere Giorgio, a salvare il sorriso dell'uomo amato che non ha ancora 20 anni. Dice di uccidere soltanto nel momento in cui l'inferno cadrà nel suo viso.
Dei medley anni 70 abbiamo fatto Amore Bello di Baglioni, Onda su Onda di Conte e Lauzi, Una donna per amico di Battisti e Mogol e Prospettiva Nevsky. La canzone che mi è piaciuta di più è Onda su Onda, perché mi piace il suo ritmo e anche il testo. Parlava di lui, di un uomo che cade dalla nave e la sua amante di nome Sara non si era accorta che non era più a bordo e stava ballando con un altro uomo.
Sono state due rappresentazioni alla mattina e al pomeriggio, giusto?
Il primo turno è stato dalle 11 di mattina, anche se noi siamo andati lì alle 10 per fare le prove. Allora, io ho presentato alcune canzoni, quindi sono stata dietro le quinte, diciamo. E non mi sono goduta al massimo il concerto, perché comunque dovevo ripassare. Però, cioè, comunque so che i miei compagni hanno fatto una buona presentazione, ecco. Anche i Supergulp ci hanno accompagnato tantissimo e sono stati bravissimi. E il prof, che comunque è riuscito a far partecipare il pubblico, ecco. Il secondo turno, invece, era dalle 4:30, se non mi sbaglio, e ha partecipato mia sorella. Anche quello è stato molto bello, solo che il gruppo era molto stanco, quindi, perché molte persone hanno ripetuto anche il pomeriggio, quindi non ho partecipato, però magari era meno entusiasmante, non lo so.
Ma da quello che mi hanno detto, io purtroppo non ho potuto assistere, ma da quello che mi hanno detto, no, è stata un'eccellente performance anche quella del pomeriggio. Tra l'altro, professor Andreozzi è piuttosto esigente, diciamo, da questo punto di vista. Non so, lì sul palco la frusta ce l'aveva o l'ha nascosta?
L'ha nascosta.
L'ha nascosta, eh? Vabbè, però, insomma, sappiamo che ce l'ha, quindi... E quindi, diciamo, in genere ognuno tende a dare il meglio di sé poi quando è lì. Allora, abbiamo avuto un'espressione di preferenza per una delle canzoni, onda su onda. Ecco, per voi invece qual è stata la canzone preferita del concerto?
Per me è Amore Bello di Baglioni.
Una donna per amico.
Io Jordi.
Beh sì, tu in fondo da come avevi parlato si capiva che Jordi ti piaceva.
È anche la mia preferita. Quanto pubblico c'era e chi erano?
Allora, erano tutti familiari, ovviamente più le prof che sono venute lì a vederci, un po' la mattina, un po' il pomeriggio, però cioè, se hanno potuto venivano. Io sono molto soddisfatta di questo concerto perché tra tutti quelli che ho partecipato questo è stato molto bello. E poi nel pubblico, vabbè, ci stavano tutti i familiari e magari se qualcuno voleva portare degli amici poteva. Però diciamo la maggior parte li conoscevamo perché erano tutti amici di amici, familiari, nonni.
Insomma, e adesso bisogna prepararsi per il concerto di fine anno, ovviamente, che immagino si farà di nuovo qui nella scuola, nell'anfiteatro.
Noi questo concerto l'abbiamo fatto a un teatro.
No, questo invernale a San Raffaele, sì. Al Trullo. Mm-hmm. Però quello di fine anno in genere
si farà
fa
qui fuori
nell'anfiteatro, che poi d'estate è anche molto gradevole, insomma. Mm-hmm. Molto, molto bello. Voi fate parte dei Supergulp, qualcuno di voi? O...
No, io non faccio parte dei Supergulp, anche se il prof mi aveva chiesto di fare il provino, però io vorrei seguire la carriera del nuoto, quindi non l'ho fatto.
E voi altri non fate parte del gruppo? Nemmeno del coro?
Sì, del coro sì.
Ah.
Del coro partecipano tutte le classi. Poi dei Supergulp ovviamente c'è la scelta che fa, certo, il prof.
Vi piace cantare nel coro?
Sì, 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 anche le canzoni che scelgono i prof, cioè inizialmente non ti piacciono, però poi ci entri dentro e quindi ti iniziano a piacere e le canti anche con la voglia, ecco.
Vedi, riescono a fargli scoprire la musica antica, come ha detto qualcuno di voi tempo fa.
Sì, che magari noi da soli non ci saremmo mai andati a sentire.
Secondo voi il brano più antico tra quelli che avete cantato quale potrebbe essere? Io non lo so perché non c'ero, quindi ce n'è uno che vi sembra più vecchiotto degli altri?
Parlami d'amore Marilu.
Non, ripeto, io non so quali fossero le canzoni.
Per esempio quello non lo conoscevo.
Beh, Parlami d'amore Mariù è una canzone che risale ai tempi di mia nonna, più o meno, no, un po' prima. degli anni 40, no,
era
direi
gli anni 30.
Sì, direi che siamo tra gli anni 20 e gli anni 30, quindi insomma
è la più vecchietta.
Siamo parecchio lontani.
Mi piacerebbe che voi condividiate con gli ascoltatori le vostre emozioni durante il concerto.
Io ero molto ansiosa in quel momento, perché a me parlare in pubblico fa uno strano effetto, cioè divento tutta rossa, un po' timida, che in realtà di persona non sono. Quindi ecco, per questo non me lo sono goduto il concerto, perché stavo sempre con l'ansia e quindi niente.
Però magari se ci fosse una seconda volta potrebbe essere meglio, no? Vinta la paura della prima.
Sì, sì, certo, le prime volte sono sempre quelle più, cioè, in cui sei in ansia, poi dopo ti sciogli e riesci a farlo meglio.
Io purtroppo non ci sono andata perché dovevo andare un open day a iscrivermi alla scuola. E avevo gli esami di una scuola araba.
Complimenti, hai fatto un'altra prova pure tu. Magari poi lo puoi risentire sulla radio, il concerto.
Sì.
E com'è andato l'esame?
Bene.
Brava, complimenti.
Grazie.
Io inizialmente ero un po' annoiato perché avevo sonno e non mi andava di svegliarmi così presto, però... Poi una volta iniziato il concerto mi ha preso, quindi sono stato tranquillo.
No, neanche io ci sono andato, cioè non ci sono potuto andare.
Succede, non possiamo, non abbiamo il dono dell'ubiquità, due cose in contemporanea spesso non si riesce a farle.
Però ecco, possiamo già fin da adesso dare appuntamento al concerto di fine anno, che vedrà altre canzoni, perché nel secondo quadrimestre poi il repertorio diventa ancora più recente, insomma non è più tempo di Parlami d'amore Mario, ma ci saranno sicuramente brani che adesso i supergruppi e i cori cominceranno fin da adesso, credo, già a provare, e per cui tra fine maggio e primi di giugno avremo sicuramente un altro concerto di tutto rilievo al quale assistere.
Un saluto a tutti da noi quattro.
Ciao.
Ciao. Ciao.